Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora, come anticipato, è arrivato il momento di parlare di sport australiani, perché questo è il fine settimana nel quale si disputano le Grand Final di AFL e NRL. Lo sanno bene soprattutto gli abitanti del Victoria, che ieri hanno goduto della famosa Public Holiday che è stata introdotta 5 anni fa in occasione dell'atto finale del campionato di footy, per parlare del quale ci colleghiamo con l'esperto Luca Tramontin. Ciao Luca, ben ritrovato.
Io ti saluto, grazie per l'esperto, però mi trovo nei panni del bambino entusiasta, perché una sagra, per usare un termine poco tecnico, come due Grand Final in un periodo in cui non si pensava neanche di arrivare ad averle, e di questo livello, mi trovi veramente infantile e entusiasta, e forse un po' meno esperto del solito.
Allora, troppa grazia. Allora, cominciamo da quella del footy, del football australiano, AFL. Due franchigie storiche: Richmond, fondata 125 anni fa contro Geelong, che di anni ne ha addirittura 161, che ha una storia talmente lunga che anche a Melbourne, nonostante la presenza di più di una mezza dozzina di squadre, molti tifano proprio per i Cats. Ma sono anche due squadre con due storie recenti piuttosto parallele, perché Richmond, l'abbiamo detto tante volte negli anni scorsi, Luca, praticamente scompare per 35 anni dal grande footy, poi 3 anni fa si impone un po' a sorpresa, l'anno scorso si ripete, quindi va per il terzo successo negli ultimi 4 anni, il che sarebbe francamente un'impresa notevolissima in uno sport nel quale l'equilibrio è una componente fondamentale. E dall'altra c'è Geelong, che invece fa un po' della costanza di rendimento il suo marchio di fabbrica, ha vinto 3 volte tra il 2007 e il 2011, da allora è sempre presente con le grandi, è sempre lì a lottarsela con le prime, ma poi le manca sempre il colpo di reni. Intanto ti chiedo come si sia arrivati a questa Grand Final.
Allora, siamo arrivati per due strade completamente diverse. Intanto è un grande merito degli sport australiani avere, nonostante il problema che c'è stato a Melbourne con il rugby league, con il salary cap, però il sistema dei draft e del salary cap fisso ti permette i cicli, ti permette le rotazioni. Scompaiono per 30 anni, imbroccano il ciclo giusto, c'è stato quello di Sydney, c'è stato quello di Brisbane, andiamo a cavallo tra i due sport che ti piacciono di più. Dunque Richmond ha un tipo di gioco collaudato e divertente, io sto sperimentando tra l'Italia e la Croazia, mi piacciono quelli giallo-neri, dicono i seguaci di altri sport, perché lo capiscono, lo vedono, è un gioco che ti attira. Geelong invece è arrivato con un possesso di palla a volte anche abbastanza noioso da vedere, non per questo meno meritevole, l'ho spostato un po' sul tecnico. Quindi Geelong è la squadra che è riuscita a fare 12-13 scambi, a ghiacciare il gioco, a negare agli avversari un possesso di palla sufficientemente prolungato, grazie soprattutto all'utilizzo di giocatori anche vecchi, usiamo volentieri questo termine. Dall'altra parte invece Richmond è proprio la squadra che ti devasta fisicamente. Ci si chiedeva 3 o 4 anni fa quanto tiene questo ciclo così dispendioso dal punto di vista atletico. Sta tenendo perché sfornano giocatori, perché hanno opzioni e perché soprattutto i vecchi insegnano ai giovani. È proprio un vortice di energia Richmond che tira dentro nomi nuovi che vanno ad emergere. Tiriamo fuori un Balta, per esempio, che se farà il suo dovere in marcatura sugli attaccanti avversari, adesso è enorme, chi era 2, 3, 4 anni fa. Ecco, quindi strade completamente diverse, più conservativo il football di Geelong, molto più esplosivo e forse più entusiasmante quello di Richmond.
Senti Luca, prima di entrare nel dettaglio della Grand Final vorrei farti un paio di domande sulla stagione che si sta concludendo. La prima è abbastanza facile: sei d'accordo sul Brownlow Medal, sul premio come miglior giocatore assegnato al centrocampista di Brisbane Lucky Neal, che è stata una delle chiavi dei Lions in questa stagione, ex Fremantle, era stata una delle chiavi anche dei Dockers negli anni scorsi?
Sì, io in genere sono d'accordo, poi scendo, guardo i nomi di chi è rimasto fuori e vengo preso dai dubbi che vengono presi da tantissime altre persone. Credo di sì, anche perché è un giocatore che è riuscito a esprimere, a far giocare bene il suo reparto anche quando andava male. Quindi è stata una scelta molto coraggiosa di andare abbastanza oltre il visibile. Io sono tendenzialmente contrario ai grandi premi dati a chi registra più conclusioni o più cose da YouTube, no? Io credo che questa assegnazione sia stata fatta proprio anche in base a quanti giovanissimi siano riusciti a giocare molto molto bene davanti a questo campione di Brisbane.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Luca Tramontin, che non vuole essere chiamato esperto, lo chiameremo allora appassionato di football australiano e di sport con il pallone ovale, ma non solo. Senti, sempre guardando questa annata ovviamente anomala, l'impressione, ma lo ammetto, non è suffragata dai dati, Luca, è che si sia segnato poco nell'EFL. Viceversa, nel calcio, che è quello sport che tu mastichi poco ma che muove le folle di mezzo mondo, questo te lo dico per certo, con il Covid e con gli stati vuoti si è segnato molto di più. Intanto ti chiedo se è un'impressione reale e poi se ci siano delle ragioni tecniche alla base di questa mancanza di granuole e piogge di realizzazioni come invece nel calcio.
Ah, guarda, qua mi stai ossigenando il cuore ovale proprio, soprattutto la parte che butta verso l'Australia, il Canada e gli sport di combattimento. Si è segnato meno, ma ci si è divertiti di più a guardare. Intanto il tipo di arbitraggio ha penalizzato le trattenute. Le trattenute, io te lo dico da telecronista che voleva espandere, da telecronista di paese inesperto, quando tu andavi a vedere sia nell'hockey ghiaccio che nel football australiano, dei pasticci di pallone con delle trattenute, con degli shepherding che venivano concessi a tantissimi metri di distanza, con degli agganci di maglia che venivano dati per gesti eroici, vuol dire che le azioni non si muovevano e paradossalmente si segnava di più. Adesso il gioco è molto più palese, molto più visibile, quindi le difese, noi assistiamo a tantissimi salvataggi molto più spettacolari, ma soprattutto, ed è fondamentale per noi che viviamo di questo, perché non dimentichiamoci che oltre che una passione noi abbiamo anche un lavoro da questo tipo di sport, abbiamo dei salvataggi molto più spettacolari sulla linea, abbiamo degli smother molto più belli, quindi è un segnare meno, neanch'io sono supportato dai dati, ma arrivare al secondo tempo, per esempio, di un recentissimo Collingwood Brisbane che ho visto, con due o tre gol, adesso potrei sbagliare di uno o due, e dire che è una partita bellissima comunque, e sentire dire l'amico che è a fianco "ho capito tutto del gioco", secondo me è un risultato ottimo, è un'evoluzione, ci voleva, ecco, mettiamola così, era proprio il cambio di passo che ci voleva. Il gioco è più spettacolare con dei gol in meno, che sembra un ossimoro, invece è una realtà tecnica che ci permetterà un salto di espansione.
Secondo te non esiste anche un'altra componente, quella che qualcuno ha provato ad addurre per motivare i tanti gol che ci sono viceversa nel calcio, cioè una magari mancanza di concentrazione che può essere alimentata dal sostegno del pubblico, comunque dalla pressione che i fans ti mettono addosso?
No, io non credo. Ho visto in altri sport si è iniziato a segnare molto di più. Però i nostri sono sport di collisione, di contatto, dove i corpi vanno a sbattere e dove probabilmente la mancanza di allenamenti specifici si è sentita di più, perché delle skills che puoi allenare a vuoto anche a casa, non è mai la stessa cosa, però le puoi allenare decentemente, ti avvicini, se mettiamo un 10 come perfezione ti avvicini al 7, no? Noi nei sport di collisione ci togli a collisione, ci togli tantissimo. Secondo me no, perché l'astinenza da contatto fisico per me è più forte, sì che sono tornati molto più motivati i giocatori di collisione sul ghiaccio, credo, sono di parte ovviamente, non lo nascondo, sono stati motivati molto di più. Si segna meno anche per un altro fattore secondo me, perché gli allenatori a casa hanno avuto molto più modo di studiare gli avversari, secondo me questo è un fattore ancora non letto, però quando tu cambi avversario ogni settimana hai 2-3 ore e 2-3 assistenti per studiare una squadra avversaria. Quando stai fermo mesi e mesi vai veramente a studiare tantissimo, sì che quando si è tornati a giocare e i corpi sono tornati a sbattere uno contro l'altro, gli allenatori avevano visto ore e ore e ore di video che hanno costruito delle difese migliori, ancora di più secondo me nel rugby league.
Senti, a proposito dell'incidenza del pubblico, questa è una partita, la Grand Final dell'AFL tra Richmond e Geelong, che avrebbe sicuramente mosso le folle, avrebbe riempito il Melbourne Cricket Ground. Ricordiamo che l'MCG è lo stadio che si trova proprio nel quartiere di Richmond, per cui sarebbe stato preso d'assalto dai tifosi dei Tigers. Ma anche che nelle ultime due Grand Finals Richmond ha affrontato una squadra di Adelaide e una di Sydney, in entrambi i casi neanche quelle con, sì, con più tifosi, quindi questo sarebbe stato un derby dal grande appeal. Invece si gioca al Gabba Stadium di Brisbane, ricordiamo, oggi alle 19:30 orario di Sydney e di Melbourne, quindi anche su un terreno diverso e in serata, a differenza delle Grand Final pomeridiane degli ultimi anni. Che cosa comportano questi fattori? Quindi abbiamo detto uno stadio diverso, in particolare il Gabba di Brisbane, e il match serale.
Guarda, ho parlato con vari professionisti dei nostri sport, mi hanno detto una cosa molto interessante: mi sento tornato ai tempi delle giovanili, perché noi quando veniamo a conoscere un professionista da appassionati, da tifosi, ma non da giocatori, lo vediamo già professionista. Dentro la loro storia invece ci sono degli affetti molto profondi legati ai campi vuoti, ad avere tre mamme fuori, sicché l'effetto, più che condizione normale con meno pubblico, è un ritorno alle giovanili. E loro la vivono così. Qualcuno addirittura ha ritrovato una specie di incoscienza, di innocenza del gioco, che a volte è sovrastrutturata, che a volte si perde per sovrastrutturazione, ha detto mi sono ritrovato ancora nel pubblico dei campetti delle giovanili, perché soprattutto nei nostri sport cosa succede? Non siamo seguiti nell'under 18-19, ci può essere la grand final dell'under 20 che ha un pubblico particolare, no? Però dietro ogni giocatore ci sono minimo 15-16 anni di tribune vuote. Anche questo è un fattore psicologico che non è stato letto, ma che secondo me toglie un po' di disagio. È vero, manca il grande pubblico della grand final, però torni indietro con la psiche a livello subconscio la grand final dell'under 16, che per noi era enorme, per noi che abbiamo giocato era comunque una cosa enorme. Che io tendo un po' a sminuire la differenza del pubblico. Andare in trasferta a vedere per esempio due squadre vittorie che vanno nel Queensland a giocare, anche questa fa impressione da fuori. Però se andiamo a vedere l'NHL, che da Boston e Canada di hockey si è trovata nelle spiagge di Los Angeles, di Miami, se parli con i giocatori anche lì ti dicevano: mi sembrava di essere tornato alle giovanili. Strano,
eh? Ma nello specifico può essere un fattore che fa pendere l'ago della bilancia da parte di una delle due?
No, assolutamente. È un fattore che riguarda più o meno tutti, è un ritorno al passato, ti ricordi quando veniva tua mamma a prenderti. No, è vissuta, capisco, sembra quasi farneticazioni, però dall'esterno e dall'interno gli sport di collisioni sono molto diverse. Sono giocatori che comunque hanno fatto percorsi molto simili, quasi tutti sono cresciuti nella vittoria, tutti hanno giocato nei campetti vuoti da piccoli, che io credo non sbilancerà, cioè sarà un fattore, forse incidente, magari mi sbaglio, però che incida o no è la stessa cosa per tutte e due le squadre. Quando sei dentro la bolla, parola che va di moda, dentro la bolla sei dentro e basta.
Stavo cercando di strapparti un pronostico motivato, considerando che stiamo parlando delle due squadre che sono arrivate terza e quarta nella regular season e che poi hanno rovesciato almeno quelli che dovevano essere i valori sulla carta nelle semifinali, battendo rispettivamente Lions e Port Adelaide. E invece, visto che non me l'hai dato motivato, te lo chiedo proprio di pancia, un pronostico sulla grand final dell'AFL, Luca.
Mi viene da dire Richmond, poi dall'altra parte guardo Hawkins, guardo la grande fiaba di Eblet e mi immagino un Richmond privato della palla, però la prospettiva in cui tanti guardano questa Grand Final ed è abbastanza condivisibile è questa: cosa può fare Geelong per fermare una macchina come quella di Richmond adesso? Come blocchi Dustin Martin davanti? È vero che dall'altra parte hai comunque un Dangerfield, ci sono tante compensazioni, però con la pistola alla tempia mi viene da dire Richmond, ma è un mondo a parte. Già la Grand Final è un mondo a parte, questa in particolare è fuori dal tempo, perché stiamo vivendo un'epoca surreale, quindi è ancora più difficile imbroccare il pronostico. Comunque sia Richmond.
Senti, l'ho fatto un po' apposta ad allungare il brodo sull'AFL proprio per ridurci al minimo la finestra sull'NRL. Allora concludiamo proprio su questo tema. A proposito di fattore pubblico, domanda sulla Grand Final appunto dell'NRL, che invece si disputa domani all'NZ Stadium di Sydney, dove invece ci saranno 40.000 persone per la partita tra Penrith Panthers e Melbourne Storm. In questo caso la presenza dei tifosi potrebbe essere una componente in grado di favorire la squadra di Sydney.
Potrebbe davvero essere un fattore emotivo. C'è così tanta tecnica, quando vai dentro devi ripassare oramai, devi tenere presente, hai delle priorità, ti dicono tu tieni di più l'interno, tu ricordi di più di quel giocatore piuttosto che trascurami l'altro, quindi un fattore di isolamento viene molto curato, soprattutto da allenatori come Craig Bellamy, che tra l'altro oltre non c'è solo Cameron Smith che chiude un ciclo per Melbourne. Io credo il pubblico possa dare una spinta, sarà una grand final enorme, e anche da questo punto di vista la prospettiva in cui guardare questa finale è chiedersi cosa si può fare per bloccare una macchina come Penrith, che a inizio anno nessuno pensava potesse infilare una serie di vittorie e di spettacolari vittorie come quelle che ti ho offerto.
E allora staremo a vedere tra oggi e domani chi si porterà a casa i titoli 2020 di football australiano e di NRL. Io ringrazio per averci accompagnato nell'analisi e nell'anticipazione di queste due grand final l'esperto, appassionato, commentatore, telecronista di sport anche australiani, Luca Tramontin. Grazie Luca, a questo punto buona sagra di palloni ovali.
Grazie a tutti, godiamocela, che abbiamo temuto di non vederle queste finali, ricordiamocelo e divertiamoci insieme, grazie a voi.
E quindi ringraziamo Luca Tramontina, adesso ci fermiamo per una breve pausa, ma restate con noi, a tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.